Allora, benvenuti a tutti. Io sono Marina Robino, sono della segreteria appunto d'ascolto del servizio di sollievo, tanto non amplifica, comunque lo tengo così. E siccome sono la decana del servizio di sollievo, mi è stato detto appunto di fare questa introduzione. E innanzitutto benvenuti, grazie di essere qui a tutti. E voi sapete che facciamo questa iniziativa perché sono 13 anni del servizio di sollievo e abbiamo deciso di festeggiare questi 13 anni facendo una pubblicazione che è questa che vedete, che avete visto anche all'ingresso, che si chiama Ci raccontiamo e che raccoglie praticamente i racconti, le storie, le immagini che abbiamo raccolto in 13 anni all'interno di due periodici. Il primo, Un sospiro di sollievo, che abbiamo fatto per circa 8 anni, e successivamente col periodico che tuttora stiamo facendo, che si chiama Ci raccontiamo, appunto. E tutti voi sapete cos'è il servizio di sollievo, e io posso dire che la forza del servizio di sollievo è sicuramente il lavoro di gruppo e il lavoro di rete. E è una rete che è nata appunto da un protocollo d'intesa tra enti pubblici e privato sociale, per cui c'è l'assessorato ai servizi sociali del Comune di Ancona, l'ASUR, Area Vasta 2, il Dipartimento di Salute Mentale, poi c'è la Cosmarche, c'è la SD Polisportiva Solidalea, c'è l'associazione AMA, l'associazione La Rondine e l'AMPAS Marche. E quindi molto importante per il servizio sollievo appunto questo lavoro di rete. Se devo dire una cosa personale, posso dire che questi 13 anni, perché sono appunto 13 anni che lavoro per il sollievo, sono stati molto molto importanti e hanno rappresentato sicuramente per me un momento di crescita professionale e anche umana, e sicuramente sia per quel che riguarda l'armonia che si è creata con l'equipe con cui abbiamo sempre lavorato, e anche per la possibilità di conoscere delle persone quotidianamente, delle persone veramente molto speciali. E detto questo, posso dire come si svolgerà questo momento, e questo momento appunto prevede un'introduzione da parte del dottor Massimo Mari, che è il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASUR Area Vasta 2, e a seguire l'assessore ai servizi sociali, che è qui sulle spalle, e del Comune di Ancona, Emma Capogrossi, e poi il dottor Gargiulo, che è invece il direttore del CSM Ancona Falconara. Finito questo, poi appunto continuerà questo momento con Radio Incredibile, e hanno preparato una cosa molto particolare con alcuni dei nostri ragazzi. Poi vi chiedo di non andare via, perché al di là della strada c'è l'inaugurazione del mercatino di Natale, fatto con i prodotti artigianali del CSM, del centro diurno e della falegnameria, e quindi anche lì ci sarà un momento di inaugurazione, insomma ci terremo che ci foste un po' tutti, ecco. Grazie mille e lascio la parola al dottor Mari.
Grazie.
Questo adesso ci attacco i microfoni. Senza Aulin ci avrei 38 di febbre, parlo a sedere perché sennò casco per terra. Cari amici, grazie di avermi invitato, grazie di lasciarmi la parola, grazie di lasciarmi scappar via. Cercherò di vedere i prodotti del mercatino, ma non starò all'inaugurazione, perdonatemi, ma c'ho mia figlia a casa che sta poco bene e io sto così, cioè, sono questi virus. Adesso l'attacco all'assessore che sta sempre più lontano. Vabbè, cioè, questa è un po' la situazione personale. Quello che posso dire è questo, che abbiamo l'onore di essere molto molto amici con dei veri ricercatori che oggi come oggi sono inversamente proporzionali alla quantità di pubblicazioni scientifiche che vengono fatte. Vengono fatte tantissime pubblicazioni scientifiche, per lo più sponsorizzate o da ditte di farmacologi o da scuole di psicoterapia o da carriere accademiche o da altri fini. La ricerca indipendente è scarsa, seriamente scarsa. si fa finta di essere scienziati per poter avere una buona carriera accademica, si fa finta di essere scienziati per vendere molti farmaci, cioè. Come nella vendita delle automobili, dei prosciutti, eccetera, cioè, è molto legata al marketing. Avremmo l'onore di essere molto amici di alcuni ricercatori che non sono ricchi, sono poveri, guadagnano poco, che stanno a Londra, che fanno parte della società di psichiatria epidemiologica e che fanno della buona ricerca indipendente, perché sono pagati da uno Stato che ancora onora la cultura, la paga. No, se uno studia, ma studia non condizionato da altri vettori, tipo la necessità di vendere farmaci, eccetera, eccetera, vengono pagati dallo Stato per fare ricerca. Però, a differenza dei nostri ricercatori, loro studiano veramente quelle che sono le dinamiche di miglioramento della salute mentale. E l'unica cosa che evidence-based, cioè con delle prove scientifiche inappellabili a tutt'oggi, che ha un'efficacia intorno ai disturbi psichiatrici di alto livello, è qualsiasi tipo di attività sociale, gruppale, di interrelazione con gli altri, di battaglia senza limiti e confini al ritirarsi in se stesso. Qualsiasi tipo di strumento, che sia una psicoterapia analitica profonda, che sia un gruppo per andare in barca a vela, che sia una cosa, quello è assolutamente certo che ha un'efficacia, molto più certo dei psicofarmaci, che hanno sì certamente un'efficacia nel tranquillizzare, rendere, abbassare il dolore mentale, eccetera eccetera, ma alla lunga, sappiamo, frequentemente non risolvono il problema, semmai li cronicizzano, no? Lì un po' levando il dolore levano anche la molla del cambiamento e la molla. Quindi bisogna stare sempre molto attenti nell'uso delle medicine che devono essere utilizzate per levare i dolori insopportabili, ma non per controllare o bloccare le persone. Oggi come oggi controllare e non bloccare le persone è quasi impossibile, perché c'è stata una guerra diretta della magistratura intorno alla psichiatria. Il cavallo di battaglia è stata l'apertura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Adesso un po' tutto questo che ha dato due cazzotti, fatto una età, direttamente portato in reparto. Ne abbiamo una quantità di confusione tra controllo sociale e accoglienza psicologica e psicoterapica assurda. Psichiatri sono stati inquisiti direttamente in corte di Cassazione perché non hanno controllato farmacologicamente un'aggressività storicamente documentata. Quindi la camicia di forza biochimica è quasi imposta. Diciamo, noi psichiatri abbiamo molta paura di andare a finire sotto, no? Siamo molto spaventati, e se uno lavora in maniera spaventata non è proprio quello che servirebbe a qualcuno che deve ritrovare la sua libertà, no? Anziché affidarsi in maniera tranquilla a chi dovrebbe aprire questo tipo di conoscenza, libertà, amicizia, inclusione sociale, ricerca del lavoro, sessualità, tutte queste cose che servono nella vita, no? A trovare un minimo di serenità, di tranquillità, beh, tutto questo è assolutamente molto più complicato laddove lo psichiatra non ha più una mente libera, ma è condizionato da certo tipo di marketing, controllo sociale, controllo giudiziario. Il sollievo ovviamente è nella logica esattamente opposta, no? Ahimè, dolorosamente fu pensato, e io credo un po' malamente, come sollievo alle famiglie per levargli di torno il peso delle persone che hanno una malattia mentale. Però fortunatamente le persone sono intelligenti e ci hanno insegnato che il sollievo serve per levare il peso delle famiglie alle persone che soffrono di malattia mentale. La questione è un po' perché stare sempre insieme tutti appiccicati a non fare un bel niente, a dirsi che tu sei matto, no, tu sei sano, no, io più la pasticca, questo fa un disastro, perché poi si sta fermi soltanto in questa posizione non si esce. Trovare degli amici, andare a fare pizza, e andare in barca a vela, fare una cosa così, cioè, questo fa bene. Fa bene a me. Io sono dell'idea che non bisogna fare agli altri ciò che non vorresti che fosse fatto a te, no? Anche se qualcosa ti fa bene a te, se la offri agli altri, un minimo di efficacia c'è. Se io sto con dei cari amici, se in qualche maniera faccio un'attività di ricerca, addirittura artistica o artigianale che sia, questo mi rimanda non nel dolore, perché il dolore è molto forte nel dirti chi sei, ma nel piacere della condivisione, ti rimanda un'immagine di te positiva. Ecco, poi c'è questa questione d'Ancona che c'è sempre al massimo. Guardate la bellezza di questo libricino così. Sono lievissimamente irritato dal fatto che questi massimi non parlano con altri massimi presenti in tanti altri posti, perché poi abbiamo la Casa Rossa, perché poi abbiamo la clinica universitaria, perché, ma non ne vedo tanti di operatori di queste altre istituzioni qua. E questo che devo dire? Avete fatto questo sforzo, sono 13 anni che lavorate come bestie, che trovate delle vie della, e non si condivide questo spazio. Ecco, questa è la grande scommessa, io spero solo per l'anno prossimo, ma forse ci vorrà un po' di più, di integrare tutte le eccellenze che ci sono in questa meravigliosa città. E, come mi spiega Roberto, eccellenze nascoste, ma chi ce lo fa fare nascoste? Anche perché la vera lotta allo stigma è quello di noi più degli altri proporre una società umanizzata e non una società disumana, isolata, no? Dobbiamo lottare per questo obiettivo. Io di più non so, perché sono un po' un contadino della psichiatria, ho diretto prima Camerino, poi Iesi, così Ancona è una realtà metropolitana, è un po' troppo grande per il mio cervello, che spero, sono nella fase dello sviluppo, possa in una qualche maniera acquisire anche questa esperienza. È chiaramente un campo di ricerca eccezionale. Ho la fortuna di essere totalmente ignorante, quindi come vedete posso parlare sinceramente, però d'altro canto mi dovete dare un po' di tempo per cogliere i legami di rete con più attenzione. Oggi ho almeno il piacere di avere qui di fianco l'assessore, a cui vorrei volentieri lasciare la parola.
Sì, grazie. Buonasera a tutti. Ha detto già tantissimo dottor Mari. Io sono qua fondamentalmente per condividere questo momento e ringrazio davvero per aver organizzato questa occasione di condivisione di un lavoro fatto, di un percorso che avete tutti insieme, abbiamo come comune realizzato in tutti questi anni e che io ho ereditato, diciamo, soltanto 3 anni e mezzo fa. Credo che il Comune d'Ancona, giustamente si diceva, ha un sistema di servizi, soprattutto in questo settore, straordinario. Non capita spesso di riuscire a renderlo visibile, a parteciparlo, no? Aprendosi alla città, a tanti soggetti che non hanno l'abitudine, la consuetudine un po' di abitare questi spazi, questi momenti e questi temi. Quindi sicuramente trovo azzeccatissimo il fatto di aver fatto questo evento proprio nel centro della città di Ancona, sperando anche che magari qualcuno si aggiunga e che non si sia come sempre magari fra i pochi operatori o tecnici, insomma, che ci si conosce. Però indipendentemente da questo, perché credo che qualcuno magari sia un po' rammaricato di non vedere tante altre persone, altri tanti operatori coinvolti, credo che sia comunque un momento importante, perché dà, credo, anche una dignità importante al lavoro fatto, all'impegno di tanti, che io ringrazio, le associazioni, gli operatori, le persone che aderiscono a questo tipo di progetto, alle famiglie che condividono tutto questo percorso, perché credo che Progetto Sollievo in effetti sia uno dei progetti dove c'è più forte, più sentita e più praticata anche questa capacità di costruire insieme, di programmare insieme, verificare, riprogrammare, valutare, quindi questa rete è un qualcosa effettivamente di concreto. Ciò non toglie che va allargata, perché è vero pure questo. Io in questo periodo, dicevo, giro un po' tutto l'anno, ma questo è un periodo particolare in cui è anche l'occasione, anche semplicemente per farsi gli auguri, no? In certi ambiti vedo sempre di più associazioni che non si conoscono, realtà che non conoscono ciò che fa l'altro, che non è come se anche lì ci fosse proprio bisogno di uscire e di incontrarsi, di relazionarsi per costruire insieme. In questo senso il Comune d'Ancona sta facendo, questo posso dirlo, che come amministrazione abbiamo avviato proprio questo lavoro anche in altri ambiti di coprogettazione, che parte poi essenzialmente da un conoscersi, da un mappare, come dire, tutte le risorse a disposizione del territorio, l'impegno profuso da tante associazioni per riuscire poi a lavorare insieme, a proporre anche altri progetti, a proporre percorsi condivisi. Questo è un grosso lavoro da fare, ma in altri settori già lo stiamo realizzando, e sicuramente questo è uno degli esempi come progetto che credo vada assolutamente valorizzato e diciamo preso un po' modello per un certo verso. Quindi credo sia importante davvero che noi ritroviamo, forse anche noi operatori, mi ci metto anch'io perché fino a 3 anni e mezzo fa facevo l'operatore insomma sul campo, siamo molto presi dalla quotidianità, dalla risposta, dalla fatica, perché siamo tutti con risorse, no, magari ridotte, e spesso non diamo abbastanza spazio e importanza a riconoscerci e a dare poi anche visibilità all'esterno di quello che si fa. Quindi io ringrazio tutti, credo che la realizzazione anche di questa pubblicazione sia un tassello importante. Mi auguro di riuscire a continuare nel contribuire ad una crescita ulteriore di questo progetto, quindi ringrazio ancora davvero tutti, e a questo punto colgo l'occasione comunque per fare a tutti gli auguri di Buon Natale, a voi, alle famiglie, a tutti quanti. Grazie.
Va bene, cioè, colgo anch'io l'occasione per fare i miei ringraziamenti
dalla platea.
Diciamo, i miei sono un pochino più egoistici, però vi vorrei trasmettere questo. Voi non vi rendete conto quanto voi, e mi rivolgo a tutti, insomma, gli operatori,
per chi ci ascolta in radio, con chi
stiamo
parlando.
A chi organizza, insomma, la struttura anche del sollievo. In senso ampio, quanto agevolate
mentale di Ancona, e fin dall'inizio sono stata un po' la responsabile.
È estremamente semplice dare delle indicazioni, dare delle prospettive a persone che vengono spesso e volentieri disperate al servizio, chiedendo non solo una terapia farmacologica, una psicoterapia, ma anche, come dire, una riduzione della solitudine che li affligge nella loro esistenza. Rimane estremamente semplice oggi poter formulare un percorso, no? E penso che tutte le sempre più semplice, insomma, grazie all'arricchimento negli anni che ci sono state delle
persone più nuove, no?
Delle articolazioni, delle espressioni del sollievo e anche delle varie espressioni delle strutture,
quelli che stanno seduti là, credo,
diurno,
che non solo li conosco
come
tutti,
anche
ma
il centro
abbiamo
di salute
anche
mentale
insieme
e questo per me è un estremo sollievo. Con estremo sollievo e estrema facilitazione. Ho la fortuna in qualche modo di aver vissuto sin dall'inizio la nascita non solo del sollievo, ma anche proprio della psichiatria, come dire, sociale in Ancona, perché sono venuto negli anni 90 e non c'era niente, c'era la clinica psichiatrica, tre CSM che fai, però erano tre poliambulatori fondamentalmente, che una era l'emanazione della clinica psichiatrica,
quando la regione
si facevano solo visite e da lì nacque poi dal centro di salute mentale del Viale della Vittoria nacque il centro di Urno dove eravamo io e Roberto pochissime persone, quindi con tanta difficoltà siamo riusciti a crescere. Anche Carla è arrivata poco dopo, diciamo, poco dopo, sì.
Carla è arrivata a poco. Servizi sociali della regione.
Sì, te quello, vabbè, insomma, io parlo del
per dare una risposta sociale ai problemi della salute mentale.
Quindi ricordo quando abbiamo iniziato con il gruppo Cucina. E al terzo piano dei poliambulatori che quindi con l'odore della cipolla che si spargeva e l'ortopedico che protestava e poi via via alla fine questa cosa è stata accettata,
è diventata anche divertente
e poi c'è stata una contaminazione progressiva
l'istituzione sanitaria
caratterizzata da progettazioni
il resto del mondo
sviluppi anche imprevedibili insomma io
l'isolamento sociale è una delle
no? Dalla polisportiva, dai gruppi d'automuto aiuto, dalla ricchezza della Casa Rossa e tutti i progetti della Casa Rossa.
Ed è un prezzo gratuito, cioè un prezzo
dal laboratorio di integrazione sociale che mette,
diciamo, no?
Che è un tentativo di fare quello
la logica conseguenza, ma è la conseguenza di una difficoltà
di rete non ben visibile. Il laboratorio di integrazione sociale è stato sempre voluto essere un po' l'occasione per mettere insieme le varie espressioni della ricchezza anconetana.
Quest'idea è stata quella che in qualche modo ha
quindi sono emozionato, vi ringrazio anche per le emozioni che mi avete dato e sfogliando questo libretto mi commuovo anche a vedere persone che non ci sono più che hanno condiviso questo percorso da Gianluca.
E l'idea era proprio quella, e non a caso
Matilde,
sono stati affidati
recentemente
ai comuni
è scomparsa, e quindi grazie per aver condiviso con me tutto
progetto che i comuni dovevano
questo
fare
lungo cammino.
E col privato sociale. Ed è quello che si è cercato di fare qui in Ancona fin dall'inizio, partendo appunto, ti ricordi Roberto, quando abbiamo buttato giù il primo progetto, siamo partiti da quello che c'era, cioè non inventandosi qualcosa di nuovo, cercando di capire quali potevano essere le risorse già presenti nel territorio, istituzionali e non, e fare questo tentativo di metterle insieme perché potessero produrre di più. Qui finisco, questa è stata l'idea secondo me vincente del sollievo fin dall'inizio, ma anche la sfida più grossa, perché credo che sia una cosa su cui si è sempre lavorato e ci si è sempre faticato e credo che ci si continui a faticare e si dovrà continuare a faticare, perché tutti siamo d'accordo in teoria di quanto è bella la rete, tutti siamo d'accordo in teoria di quanto è bello collaborare. Tutti siamo d'accordo su quante sono belle le differenze e lavorare insieme fra le differenze e tutti siamo d'accordo che si devono superare le parrocchiette, i cappellini messi sopra le cose, i sensi di appartenenza che escludono, eccetera, eccetera. Poi però questa cosa metterla in pratica e addirittura avere l'ambizione di metterla in pratica fra soggetti istituzionali e soggetti non istituzionali, ognuno con i suoi vincoli, con i suoi contesti di riferimento, le sue normative, le sue procedure, le sue mentalità, le sue esperienze precedenti più o meno felici. Allora, questa cosa è difficilissima, molto bella, molto stimolante, secondo me vincente, secondo me necessaria, però difficilissima. E quindi su questo va, questo lo sa anche Marcello Gidoni, presidente dell'AMA, voglio dire, questi benedetti comitati di coordinamento, tavolo, come si chiamava il tavolo? Il tavolo di coordinamento, sempre i tavoli, dove si cercava veramente periodicamente di riunirsi per cercare di mettere insieme, per far coordinare, per far collaborare realtà che tutte vicine, tutte limitrofe, tutte spesso si rivolgevano alle stesse persone, però magari ognuno per conto suo. Poi, come Gilberto giustamente ricordava, mi pare verso il 2010, non mi ricordo quando, 2009, anche all'interno della salute mentale, quindi della sanità, è partito questo progetto dei laboratori per l'integrazione, che aveva lo stesso obiettivo, e l'obiettivo quindi di coordinare meglio anche i vari pezzi, no, della parte istituzionale, anche lì coordinando con le risorse esterne. Tutto questo è molto bello. Io mi auguro mi rivolgo a questo punto a chi c'è ancora dentro il sistema e chi ne ha anche responsabilità di gestione, spero che si vada veramente avanti ancora in questa strada, sempre meglio, sempre con più convinzione, perché credo veramente che sia una strada vincente, e credo che questo lo possono dire anche le persone che poi di tutto questo hanno anche in qualche modo usufruito e ci hanno aiutato a farlo crescere, perché un'altra caratteristica del Sollievo, e qui chiudo, è che fin dall'inizio si è cercato di coinvolgere il più possibile come protagonisti anche le persone che, diciamo, a cui è rivolto, che quindi dovessero sentirsi non utenti, non destinatari di un servizio, ma in qualche modo co-organizzatori del servizio stesso. E questo ci si è sempre provato, e credo che valga la pena di continuare a provarci, perché significa anche far venire fuori delle capacità, delle competenze, delle esperienze che possono essere anche utili agli altri, quindi non solo ricevere ma anche dare. Grazie.
C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Il Centro Basaglia, Roberto. Allora lasciamo la parola a Roberto.
Sì, io cerco di non ripetermi, perché credo che poi ormai ci conosciamo tutti. Io credo che forse una delle cose che mi colpisce molto del Sollievo è il fatto che non è fatto da qualcuno, ma è fatto di tante volti, di tante persone che obiettivamente, no, fanno sì che questo tipo di progetto stia andando avanti e sia un progetto comunque comunitario, no? Il fatto che abbiamo scelto inizialmente, credo che Carla sia con Carla, con Gargiulo, il fatto della polisportiva non è stato casuale, è stata una scelta chiara che obiettivamente si rivolgeva ad un territorio che già aveva una sua sensibilità in questo senso, con il quale è poi diventato il punto di riferimento per tante persone che oggi ci stanno, che non sono, no, persone che soffriscono, molti sono soci, sono persone che partecipano direttamente alla vita dell'associazione che la rappresenta in questo senso. Quindi credo che sia un punto della città, secondo me, molto interessante come laboratorio, perché io mi ricordo all'inizio, quando venivano delle persone, la diffidenza di quel quartiere. Dopo poco tempo sono stati talmente bravi, no, a interloquire col giornalaio, con quello con la falegnameria e con altre persone, e sono diventate parte di quel quartiere e parte di questa città. Erano chiamati pazienti, invece poi venivano chiamati con nome e cognome, quindi venivano riconosciuti come tali. Questo credo sia una delle riflessioni che voglio fare. Un altro aspetto è quello che diceva il dottor Mari prima, che io ho colto anche scrivendo pochino su questa cosa, che è un po' l'esperienza che ho fatto con una mia carissima amica che ha scritto un libro, Mio padre è un chicco di grano, di questo papà che per tantissimi anni, credo per 30 anni, 40 anni, è stato chiuso dentro un ospedale psichiatrico. Quando lui è uscito, a un certo punto la sorella, che tra l'altro è giornalista e poi è diventata psicologa perché voleva capire quello che era successo a suo padre, lo portava da questo, no, in analisi, il papà, per cercare di aiutarlo. A un certo punto questo papà disse, cioè riesce a stare meglio, e dice: guarda, io lo so, ho capito che non sono un chicco di grano. Il dottore è soddisfatto, tutto il resto, la sorella pure, dice: ok, perfetto. Se ne stavano andando, questo papà si volta di scatto, ritorna dentro, no, all'ambulatorio, gli fa, dice: guardi, dice il dottore, dice: cosa è successo adesso, stavi bene prima? Dice: no, non si preoccupi, guardate, io ho capito che non sono un chicco di grano, ma le galline là fuori lo sanno. Allora io, forse quello che diceva il dottor Mari è proprio questo, no? Quello di riuscire a interloquire con i cittadini, con la cittadinanza, no? Con la comunità, come stiamo cercando di fare con l'università, no? di agraria, perché comunque le persone sanno che, no? che
la malattia può cambiare, può diventare qualcosa che obiettivamente dà invece un contributo a questa città, perché parliamo di Ancona, ma credo anche in tutte le altre città. Cioè, io dico sempre, la parte migliore che ho conosciuto, e credo di essere stato un gran fortunato nella mia vita, è che obiettivamente le persone che ho incontrato, al di là della malattia, hanno avuto una grande capacità, quello del sentimento e quello di donarmi un'amicizia straordinaria, che credo sia il più bel dono che ho avuto nella mia esperienza lavorativa. Quindi ecco, ringrazio tutti, perché credo che il sollievo siamo tutti noi, e spero che questo progetto vada avanti, ma che veramente riesca a far capire alla cittadinanza che le persone, no, hanno un momento della loro vita, ma che possono cambiare e dare un contributo a questa città. Grazie, mi fermo qui.
Grazie, c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa, che vuole raccontarci la sua esperienza, la sua storia, che vuole dare una testimonianza di questo progetto? Benvenuto, vi diamo il benvenuto a Marcello Gidoni, il presidente dell'associazione AMA. Prego Marcello. Parla vicino al microfono.
Sono invitati a questa cena sociale al ristorante alla Botte, alle 8:30 ci troviamo lì. Niente, io volevo dire due cose sull'associazione di cui sono presidente ormai storico, direi, tant'è vero che mi chiamano sempre il presidente, mettendomi un po' a disagio. Comunque l'associazione è partner del progetto Sollievo ormai da molti anni, credo dall'inizio. Io quando sono arrivato, già da molti anni l'associazione faceva parte del progetto, e fa parte del progetto con le sue caratteristiche, il suo tipo di approccio, che è quello dell'auto mutuo aiuto, appunto. questa metodologia particolare, che credo che sia nota, che consiste nel quello che si diceva prima, cioè mettere le persone in comunicazione tra loro. E tant'è vero che i gruppi noi ne abbiamo diversi, ce ne sono una quindicina di gruppi di autonomia aiuto che si incontrano settimanalmente per un'ora e mezzo, in quella disposizione tipica che si mette in circolo, e si parla. La considerazione che volevo fare, che è abbastanza interessante, credo, che al di là delle tematiche di ciascun gruppo, che parte dalla depressione, dagli attacchi di panico, il lutto, il gioco d'azzardo patologico, abbiamo tre gruppi, adesso due, di giocatori e di familiari dei giocatori. Ecco, al di là di questa, la tematica spesso diventa un elemento, come dire, di occasione più che altro, perché poi quello che conta in realtà è l'incontro, lo scambio, la comunicazione, quello che si diceva anche prima. Ecco, termino individuando dei gruppi, alcuni gruppi particolari che hanno coinvolto diversi soggetti che fanno parte del progetto Sollievo. Per esempio c'è un gruppo che si chiama Muoviamoci Insieme, in cui praticamente si balla, cioè la comunicazione avviene attraverso il ballo. Siamo una volta a settimana, una trentina di persone in una palestra, che poi è la palestra della Solidalea, ci si incontra e si scambia con il movimento. L'altro per esempio è il piacere del fare, cioè praticamente si tratta di mettere delle persone intorno a un tavolo, disegnano, fanno lavori con legno, eccetera, quindi comunicano attraverso questa attività, e credo che sia quella che lega di più la nostra attività come associazione AMA con il progetto Sollievo. Grazie.
Grazie. Se non c'è, sì, certo.
Sono stato richiamato da la dottoressa e anche da alcune osservazioni. Scusate, getto il sasso e scappo via. Sono assolutamente sedotto da associarsi per il fare, o associarsi per andare a ballare, sentire la musica, o anche, per carità, per fare un po' di terapia, per parlare dei propri problemi condividendoli, o fare sport, giustamente. Questo è un elemento per me molto importante. Sono preoccupato da sempre quando ciò che ci unisce è una diagnosi. Questo mi preoccupa, perché da una parte ci rassicuriamo, ma il comune è mezzo gaudio, ma dopo chi te caccia fuori? Questo un po' l'ho constatato in diversi gruppi. Abbiate pazienza, c'è la mia identità gruppalista, che ciò che dovrebbe unire non dovrebbe essere la diagnosi, dovrebbe essere il compito. Andiamo a cercarci una casa, andiamo a cercare lavoro, andiamo a fare sport, andiamo, lasciamo perdere, ma anche quell'altra cosa si può fare, eccetera eccetera. Facciamo per questo, usciamo dall'idea, se no è come c'è l'ennesimo psichiatra che trova l'ennesimo manuale diagnostico statistico tutto scientifico, ti dice: guarda, fai troppo sesso, allora c'hai il disturbo dal coso del sesso, magari io pure io. Lo dico in fratellanza le persone che lavorano così seriamente da tanti anni, però anche la diversità di opinioni penso che possa essere costruttiva. Solidalea ha ospitato con estrema generosità, e sempre speriamo di poter continuare, per l'ammirazione che ho del vostro lavoro, l'assemblea di dipartimento, la prima assemblea del dipartimento di Area Vasta. Volutamente l'abbiamo messa nel centro Basaglia, chissà se questo porterà bene, no? Chissà se c'è qualcuno che ci guarda dall'alto. E credo che sì, per noi è veramente importante che ogni centro sollievo, e io per esempio a Camerino fondi del sollievo li utilizzavo per andare a prendere con un taxi sociale delle persone che erano disperse per la montagna, e cioè lì il problema era quello. La cosa buona, veramente buona del sollievo, soprattutto da chi ha progettato, è la libertà. La libertà dei vari servizi di utilizzare questo tipo di... E io sarei assolutamente in disaccordo, perché sa, laddove arriva un burocrate, tac, è un attimo che ti dice che tutti devi fare la stessa cosa, no? E questo ci ammazza, perché invece la creatività è, non è importanza quello che fai, ma soprattutto come lo fai. Quindi andiamo un po' a fare delle passeggiate in montagna, arriviamo in Argentina, ma perché no, andiamo in Cina, noi sbocchi d'invidia direttamente, no? È bellissimo quello che state facendo. Da un'altra parte, adesso nasce dal sollievo il nostro teatro, la compagnia teatrale nel normale mercato del teatro è stata assunta a fare certe rappresentazioni, quella di Iesi sto parlando, insomma, che questo quindi comporta un guadagno di un lavoro intellettuale fortissimo, che è la teatralità, non viene? Allora speriamo che la facciamo la rappresentazione Don Quixote, la facciamo anche qui in Ancona, no? Guardate, è stupenda, è una serie di cose, cioè ognuno per fortuna è diverso dagli altri, le diagnosi sono un ingabbiamento, usciamo da questi ingabbiamenti e lasciamo un po' di libertà anche di progettazione istituzionale. E con questo vi ho attaccato a tutti l'influenza e posso tranquillamente andarmene. Arrivederci.
Grazie mille. Arrivederci. Diamo la parola a Luciano.
Allora, vorrei ringraziare tutte le persone che sono intervenute finora.
Mi presento,
ieri io ho avuto modo di fare una chiacchierata con il gruppo che poi si occupa di questo giornalino che abbiamo raccolto in un libro ancora più grande, e l'invito a sedersi qua per raccontare un pochino a tutti quelli che sono qui cosa è stata la loro esperienza e qualche motivazione legata a loro scrivere.
Frequentare il sollievo circa 12 anni fa, più o meno quando è nato, che io ero andato in forte depressione, e poi ho scoperto che esisteva il gruppo del sollievo, il CSM, i gruppi di automutuo aiuto. E detto questo, frequentando questi posti. Ho perso il lavoro innanzitutto perché sono stato ingiustamente mandato via da un posto che ci, come barista, che ci lavoravo molto bene. E da lì è nata questa forte depressione, che non uscivo più di casa. E quindi per me incontrare queste persone del sollievo, dei gruppi di auto mutuo aiuto e di tante altre realtà è stata una famiglia. E dopo, frequentando il teatro, che è stato proprio grazie a Marina Robino, che mi ha detto che c'era questa realtà, che si provava a gestire un gruppo di teatro con il regista Lorenzo Bastianelli e Gabriele Tesauri e tante altre persone che ho conosciuto per strada. È stata formidabile la mia esperienza di teatro, anche che ho conosciuto il mio grande amico fraterno Gianluca, che è una persona molto in gamba e mi ha aiutato e ci aiutiamo ancora a vicenda. E poi non a Vicenza. E poi ho incontrato tante altre persone che mi hanno aiutato a essere quello che sono, una persona come voi, un uomo che adesso sta cercando di mettere su la famiglia. Adesso sto con la mia compagna Rachele, con la mia splendida gattina Mughetta e quindi grazie anche a loro faremo un buon Natale. Mi ha aiutato a essere uomo nel senso che ho imparato a essere uomo anche grazie a tante altre persone. Anche a mia madre. Mia madre l'ho persa qualche mese fa, però seguendo lei ho capito quanta forza di volontà ho preso da queste associazioni, da questo gruppo. E quindi anche sono andato anche in televisione. Sono andato a ETV Marche, i miei amici di ETV Marche, Franco Grasso, Maurizio Socci, Linda Cittadini, Lucio Cristino, che hanno anche collaborato molto con il sollievo, con i gruppi di auto mutuo aiuto. Anche con la dottoressa Gabriella Ferrari siamo andati alla trasmissione di Maurizio Punti di Vista. E quindi abbiamo fatto sapere qual è questa realtà che molti non conoscono. Tanti auguri a tutti e scusate se sono stato lungo, ma sono così. Ciao.
Grazie,
da Luciano.
Per prima vorrei intervistare Paola, che praticamente abbiamo scoperto essere quella che frequenta e scrive sul giornalino da un po' più di tempo e quindi volevamo sapere da te com'era questo giornalino e com'è adesso, com'è cambiato.
Quando lo leggevo, non è che lo leggevo tanto spesso, comunque quando lo leggevo mi sembrava abbastanza carino perché c'era un po' di tutto sulla vita, c'erano le ricette di cucina, le poesie, esperienze personali, anche a livello diciamo di cultura, trovo abbastanza carino e interessante per leggere. E adesso non l'ho più letto, comunque quando lo leggerò se saprò dare un giudizio diciamo più concreto del giornalino, perché tanto che non mi arriva più il giornalino.
Va bene, però sappiamo anche che tu hai scritto ultimamente, per esempio, ti piace molto scrivere delle poesie.
Sì.
Alcune sono state pubblicate, altre invece non sono ancora state pubblicate. E proprio oggi volevamo cogliere l'occasione per presentarvi una poesia che ha scritto Paola in anteprima.
giusto?
Sì,
te la senti?
Sì, ho preparato ieri sera con una riflessione dedicata a Fiorenzo Giacato, quel ragazzo di strada morto recentemente, non so se lo conoscete. Fiorenzo Giacato, quel ragazzo che l'hanno trovato morto al piano, lo conoscevo molto bene perché a me mi ha pitturato la camera quando mi ha preso fuoco a casa. Era amico mio e di mia figlia. Allora vorrei presentare questa riflessione. Allora, forse oggi è l'ultimo giorno della tua vita. La morte arriva come un ladro per la resa dei conti. Cosa hai fatto nella vita? Dunque, cosa hai fatto nella vita? Hai accumulato un sacco di giorni bellissimi che sanno di eternità, ma anche altrettanti giorni tragici e tristi che... mi prendo i voci di memoria quando mi emoziono.
Paola, dato che l'altra poesia, quella che di cui ci hai parlato ieri, ce l'abbiamo anche scritta, ti va di dirci quella e poi casomai riprendiamo anche questa?
Va bene.
Federica si presta per interpretare questa poesia che ha scritto Paola. Quindi...
Grazie. Viaggi in autobus. Ti ricordi i nostri viaggi in autobus? Ora non ci sei più. Il grande dolore si sta trasformando in un ricordo, vivo ed eterno. Ma io continuerò a prendere quell'autobus per sentirti ancora vicino a me. Ti ho amato tanto, adorato mio.
Ieri abbiamo parlato molto di questo tipo di espressione, di questo modo di esprimersi che è legato alla creatività, che è legato a quello che siamo e a quello che abbiamo dentro. E sono venute fuori due parole, buttare fuori e portare fuori. E da lì abbiamo fatto un discorso legato appunto al perché ci piace scrivere. Perché tutte queste persone... chi raccontando di se stessi, chi raccontando di un'esperienza, chi scrivendo poesie, chi scrivendo ricette, chi scrivendo racconti o trattati anche filosofici, perché scrivono. E abbiamo iniziato una riflessione da questo punto di vista, insomma, generata dagli scritti di Paola. Non so se qualcuno di voi vuole rompere il ghiaccio e dire qualcosa. Va bene.
Sono Federico, faccio parte del servizio di sollievo e vengo molto spesso a Cosmarche per svolgere questa attività e quindi sono rimasto favorevolmente colpito dal giornalino. Quello che vorrei raccontare io è più che altro l'esperienza che premonitrice che mi ha portato a venire in questa attività era la scrittura emozionale che si faceva finché c'era il caffè letterario. E questa scrittura emozionale dava un'interpretazione di se stessi e quindi un'interpretazione di immagine propria che poi si commentava alla fine della scrittura con i pensieri di Manca. Quindi questa attività, questo giornalino, questo scrivere per gli altri anche davanti a se stesso è una riflessione importante che anche dà una visione autobiografica che personalmente ho sempre amato.
Quindi ti piace scrivere perché ti riesce a essere te stesso?
Certamente.
Bene, grazie Federico. Dato che Federica è lì di fianco a te, passerei la parola a lei. E, Federica, perché ti piace scrivere?
Guarda, io da quando mi hanno dato questa opportunità, grazie a Marina e a Maria Vittoria, di scrivere gli articoli del sollievo. E mi piace scrivere per svariati motivi. Il primo di tutto mi sento di condividere più o meno le sensazioni e le emozioni che provo, magari, non so, vedendo una mostra o andare in viaggio con l'Ampis, di mostrare, di dire le mie sensazioni, quello che provo in questi viaggi, diciamo.
Ieri parlavamo sia di condividere magari anche sentimenti come la solitudine e la sofferenza,
sì,
ma sia anche di condividere qualcosa di felice.
Sì, tutte e due le cose, cioè sia le cose brutte che le cose belle. E soprattutto si spera sempre le cose migliori, visto che si sta in compagnia e si cerca di stare sempre, di divertirsi in qualsiasi occasione uno si trovi, insomma. Si cerca di stare tutti quanti in compagnia, ed è per questo motivo che vorrei dire un'altra cosa, è molto importante, e che qualsiasi persona scriva per fare un po' di mente, un po' di caos di mente nella sua testa, è sempre ben accetto, cioè non solo per psicologicamente, ma anche per il cuore, fa molto bene, sia per esprimere le proprie sensazioni, non solo. Grazie.
Grazie a te, Federica. Ci abbiamo più o meno.
Ieri abbiamo parlato anche di
volevo
del piacere di scrivere.
Innanzitutto chiederò a Paola se si è ricordata un'esigenza comunicativa che ha fatto ieri, fuori quello
o
che
se invece la troveremo scritta magari sul prossimo.
È anche legato a un istinto di creativo, di creazione,
di ieri,
che è sempre qualcosa di
positivo. Di ieri sera
di positivo,
hai detto che hai visto
di,
una
di
nuova, quella che
insomma,
non ti ricordavi
tutti,
prima.
Non soltanto per la persona.
Te la ricordi?
Che
te la ricordi
che lo
adesso?
Sta facendo,
ci
ma
riproviamo?
Anche per le persone che ne vengono contagiate.
Dai, allora, giusto per non lasciare le cose a metà.
A chi passiamo la parola? Simone? Eugenio?
Allora. Passiamo la parola ad Eugenio.
Oggi può darsi, forse è l'ultimo giorno della tua vita. La porta arriva accumulato per la resa dei conti. Cosa hai fatto nella vita?
Grazie,
hai curato tanti giorni dei visti che stanno di eternità, ma anche
volevo dire al presidentissimo che è dovuto fuggire via che io ancora da quando sono uscito dall'ospedale non ho letto la mia cartella medica, proprio perché questa cosa io non
allora l'ansia,
mi sta lontano,
allora la speranza,
preferisco vedere fare quello che posso
della pace faranno capolino nella
con quello
vita.
Che ho insomma.
E questo devi credere,
premessa
conquistare il paradiso per
io
tutto,
mi sono
tempo.
Appassionato da a partire da
grazie Paola
un anno e mezzo quando sono entrato in questo mondo
direi che tra l'altro è anche in linea con il nostro diciamo pensiero conclusivo
vicino,
di ieri che volevamo condividere con tutti voi oggi ed era appunto un messaggio di avere il coraggio di andare avanti ricordo. Così come sta andando avanti questo progetto da tanto tempo
teatro
un bravo. Messaggio appunto
sto facendo quello che posso
che
mi
si lega
piace
un messaggio di
speranza trovo che
tante volte ieri sono stata colpita
molto bene
da una frase che è stata
vista.
Detta rispetto
so,
al essere dentro
fuori,
un tunnel a volte si ha il non si ha il coraggio di andare avanti
no?
E di
mio,
entrarci dentro
testa,
per
certo
poi
momento, tiro fuori,
arrivare fino ad uscirne
no? Come si dice,
e quindi penso che questo sia uno dei messaggi
scrivo,
una delle cose
mi aiuta
che testimoniano anche le esperienze
di
queste persone chi sta in cammino chi c'è appena entrato chi sta uscendo e chi ne è uscito, giusto Federica?
Se me li dovessi scordare vado a rileggere, dice almeno non mi sforzo.
Sì, Arianna, questa è una cosa importante da sottolineare.
Dicevi anche questo ci serve molto per razionalizzare,
e
per vederti un po'
perché
da,
penso
da
che
per vedermi, per vedere
qualsiasi persona in qualsiasi
altri,
evento si trovi in situazione
altri,
bella o brutta che sia, specialmente brutta, deve cercare in
però
qualche modo
guardo,
un tunnel
cerco di, vedere anche
di uscirne in qualche modo
allora dico,
sempre in qualsiasi
comune,
momento
comune,
si trovi
tutti,
ma non solo
allora,
per farsi vedere belli o brutti nei confronti dell'altra
sì,
gente ma
solo,
per se
sì.
Stesso cioè per far capire alle persone che si può uscire veramente
problemi,
da queste cose cioè da tante cose brutte
persone.
e nello stesso tempo farsi anche coraggio, forza e coraggio, perché non tutto è perduto.
Se avessi saputo che era così 10 anni fa, forse non sarei venuto quando mi ha proposto il dottor Fantegiacomo. Ok.
Direi che ci siamo avvicinati alla conclusione.
Grazie,
che sei
di questa
esauriente incontro. Se qualcun altro vuole dire qualcosa, vuole fare,
ci rimane dei solamente
saluti,
Simone,
vuole augurare buon Natale, lo può fare.
Ci rimane solamente
Altrimenti
Simone,
penso che
al
ci
quale passo la parola.
Un mercatino natalizio qui fuori. Grazie a tutti.
Salve a tutti, mi chiamo Simone, ho 32 anni. Dal 2000 soffro di attacchi di panico. Nell'ultimo numero io scrivo per il giornalino e nell'ultimo numero io ho raccontato la mia esperienza con questi appunto attacchi di panico. Lo faccio perché per me, io mi sento meglio quando scrivo, è una valvola di sfogo e in più posso confrontarmi con gli altri che vivono questa situazione.
Nel prossimo numero del giornalino ci sarà un tuo articolo.
Alcune indicazioni su come, diciamo, alleviare le sofferenze che l'attacco di panico ti dà.
Ok, quindi possiamo dire che...
Adesso sì, delle indicazioni, suggerimenti in maniera...
Ce ne dai uno un'anteprima?
Quando uno prende un attacco di panico, ad esempio, è bene camminare, non mettersi a letto, oppure riesci a smaltirlo meglio.
Beh, vedi, è comunque anche qualcosa che va oltre il pensare comune, no? Magari. Grazie, Simone.
Grazie.